Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Con tutte le forze di cui sono capace, ho pregato molto in questa settimana, vorrei insegnare la parola di Gesù a tutti, ma soprattutto a voi ragazzi che avete avuto i sacramenti, e con uno speciale affetto i giovani che hanno appena terminato l'esame di terza media, che rappresenta comunque, e quelli che invece hanno concluso, stanno concludendo. Di alcuni ho notizie, di altri meno. Vedete, ho preparato uno stuolino blu ideale, perché vi penso tutti lì, anche se non c'è nessuno. Magari un giorno ci riusciremo. Però al di là dello stuolino ideale, è quel cuore che vorrei rivolgermi a tutti voi. Mi capita spesso, quando preparo il Vangelo, se ci riesco voglio fare concorrenza alla Notte Rosa di Riccione. Ce la metto tutta, ma nei limiti del possibile. Vedete, spesso mi capita quando preparo il Vangelo di ragionare con Gesù, questa settimana in modo speciale, perché dice che Gesù si meravigliava della loro incredulità. In greco c'è una parola bellissima, apistia, a è alfa privativo, pistis, per chi farà il ginnasio, vuol dire fede, si meravigliava della loro non fede, della loro apistia. E gli dicevo a Gesù, ma perché ti meravigli tanto? È vero che in quel meravigliarsi di Gesù c'è anche una profonda sofferenza, un dispiacere misto al grande amore. Ma gli dicevo, perché Gesù ti meravigli tanto? In fondo tu hai fatto la cosa più assurda che potevi fare. Un Dio eterno come il Padre, che sei stato l'architetto del mondo, tra l'altro del cosmo, di miliardi di stelle e pianeti, ebbene, a un certo momento decidi di farti uomo, uno di noi, in un luogo storico riconoscibile, perché le persone che non si conoscono li vogliamo tutti bene, noi non vogliamo bene a quelle che conosciamo bene, i fratelli e le sorelle, i cugini. Qui si parla di fratelli e sorelle di Gesù, ma noi pensiamo siano i cugini, perché la Madonna, oltre a Gesù, non sembra aver avuto altri figli. E quindi i fratelli e le sorelle sono cugini, diciamo, diventano di clan, famiglia. Una persona storica, riconoscibile, uno di noi, di cui sappiamo bene figlio del falegname, e ti meravigli che noi ci meravigliamo. Vedete, quando ho studiato la dottrina su Gesù, mi ha sempre colpito che c'erano due eresie su Gesù. Una che dice, Gesù non è Dio, è un uomo come tanti, magari bravo, come un grande Dio, ma non è Dio. Altri invece dicevano, Gesù sì è Dio, ma non era veramente uomo, sì è apparso, ha fatto come dire una comparsata, come si diceva, ma non è lui Dio. Secondo voi chi sono più le eresie di quelli che dicono che non è uomo, scusate, di quelli che dicono che non è Dio o di quelli che dicono che non è uomo? Penso che voi vi aspettereste di dire quelli che non è Dio. La maggior parte degli eretici dicono è un uomo come tanti, mica è vero. La più parte delle eresie sono coloro che dicono non è un uomo fino in fondo come noi. Perché è più difficile accettare un Dio uomo che un uomo Dio. Dire quest'uomo, adesso noi l'abbiamo un po' idealizzato, gli abbiamo messo un vestitino, ma quest'uomo, il figlio del falegname, che è vissuto in quel minuscolo paesino, di cui sappiamo tutto di lui, questo Dio, questo è l'attesa delle genti, questo è il Messia, questo è il Redentore dell'uomo, questa è l'attesa di tutti i popoli, questo che viene a dare al mondo il punto definitivo. Dice che era per loro motivo di inciampo e per noi no? E ti meravigli di Gesù? L'incarnazione, cari ragazzi, è la cosa più bella ma anche più drammatica che Dio abbia pensato per la nostra religione. L'abbiamo detto più volte. Vedete, noi immaginiamo Dio nei cieli perché lo vogliamo tenere lontano da noi. Quando diciamo dove è Dio? In cielo, distante, possibilmente. Mica potrei dire è nel volto di questi bambini, o se qui ci fosse un bambino malato, dico, è lì Dio. Quella, solito esagerare, lì. Noi preferiamo Dio, voi siete più tranquilli, se lì, sta nel cielo, in alto, non ci inginocchiamo, facciamo lì che lo preghiamo, in alto. La nostra religione è tutto il rovescio. Un Dio che misteriosamente decide di farsi uomo, tra l'altro mi ha sempre sorpreso perché uomo. In miliardi di stelle e pianeti, da lassù la Terra deve essere proprio un puntino, un puntino, un puntino. Perché proprio uomo? Lui, il creatore dell'universo, il Signore, è qualcosa di straordinario. Noi dovremmo metterci a piangere se capissimo davvero, se credessimo davvero che quest'uomo è Dio. Quest'uomo che mangia, beve, veste pane è Dio. Ma ve lo immaginate? Un Dio che ha bisogno di imparare, un Dio che quando era piccolo doveva dire alla mamma, mamma pipì? Dai, su, è grezzo. Dio è la terra, la divinità. Il nostro Dio è questo, quando era piccolino faceva così. E da grande aveva i suoi amici, i suoi affetti, le sue scelte. Ha condiviso tutto dell'uomo. Ma questo non è drammatico. Leggevo un bellissimo articolo stamattina su un giornale, si può dire anche che da venire, ma è una pubblicità. Dice Kierkegaard, proprio in quanto era figlio di Dio, Cristo non è sceso dalla croce, così ha provato la sua divinità, il suo essere vero Dio e vero uomo. E aggiunge Simone Weil, Dio ha dovuto incarnarsi e soffrire per non essere inferiore all'uomo. Sembra un paradosso, è bellissimo, ve lo ridico. Dio ha dovuto incarnarsi e soffrire per non essere inferiore all'uomo, per assumere per amore tutto ciò che è caratteristico dell'uomo. E quindi anche la morte. Allora mi veniva da dire a Gesù, non ti meravigliare che anche per noi, non solo per quelli di Nazareth, tu sei il motivo di inciampo. Ma non perché ci hai dato delle leggi sublime o troppo alte, oppure ci hai chiesto perché sei troppo umano, perché hai scelto la strada dell'uomo. È da qui che nasce la vera apistia, la vera mancanza di fede. Perché, cari ragazzi, non vi siete mai misurati con Gesù come uomo. L'avete messo sempre lì come un mezzo Dio, un mezzo uomo, da quando siete bambini, che la nonna diceva, leggacelo a Gesù. E voi, che forse eravate più furbi, vi dicevate, perché i cattivi l'hanno messo in croce se Gesù è buono? Adesso forse riuscite a capirlo, il mistero dell'incarnazione. Ma vorrei che non vi sfuggano e vada velocemente, se non voglio abusare di voi, che ne comprendiate le conseguenze. Lui si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, perché il centro della nostra religione non è più Dio, ma l'uomo. Perché l'uomo diventasse icona, ogni uomo, quanto più piccolo e sofferente, icona dell'amore di Dio. Icona dell'amore di Dio. Un Dio fatto uomo è l'evento più forte per mettere al centro di tutto la creatura umana. La religione cristiana non è la religione di Dio, è la religione dell'uomo, perché ha al centro un Dio fatto uomo. Adesso capite perché sempre nei secoli i santi, i profeti, i cristiani più autentici e più veri hanno sempre preso le difese dell'uomo, della sua vita. Magari a volte in modo strabico, sottolineandolo alcuni e non altri, perché anche noi siamo di testa dura, abbiamo le spine nella carne, ma se noi guardiamo il cristianesimo nel suo insieme, noi la vediamo come la grande religione dell'uomo. e non solo in San Francesco, che è certamente un vergine. Allora capite, capite per esempio quando c'è un bambino nella pancia di una madre, dico, è un uomo, anche colui che lo sarà, è un uomo. Ma allora se è un uomo è Cristo, è icona di Cristo. Allora lo devo riconoscere, devo accettarlo, devo guardarlo con occhi nuovi. È chiaro che è lo stesso bimbo che io e te guardiamo nella pancia di una donna, ma se io ricordo il mistero dell'incarnazione, assume uno sguardo diverso quel bambino ancora informe nel cuore di una donna. E questo si dica di qualunque aspetto della debolezza. L'uomo, sempre. Pensate ai bambini malati, ai miei giovani, io ho lasciato quello struino perché di domenica siano lì con un bambino più piccolo, con un malato, con un compagno di scuola di altra cultura, di altra religione. Anche solo per dire vieni a conoscerci, là dove noi non ci vergogniamo del Vangelo, l'uomo. L'altro giorno, quando è passata la legge sull'immigrazione, non entro nel gioco politico assolutamente, non l'ho mai fatto, ho detto due messe per gli immigrati, alla mattina e alla sera. Perché? Perché per me i clandestini sono fratelli, sono partecipi di uno stesso disegno di Dio. Io capisco i problemi della sicurezza, non sono mica gnocco, ma so che sono miei fratelli. Quando i carabinieri venivano a casa Betania, dico guarda, noi ce la metteremo tutta per fare le cose bene. Io i clandestini non ti denuncio, ma io vado col Vangelo e tu con la tua legge, tu fai la tua parte, io la mia. Scherziamo, sono i miei fratellini che il Signore mi manda perché l'umanità diventi un anticipo, questo meticciato, diventa l'anticipo dei cieli nuovi e della terra nuova, dove vi assicuro saremo tutti insieme. Di questo ne sono certo, tutti. E quindi devo guardare con occhi nuovi questi problemi. Il che non vuol dire non comprendo. Allora capisco il Papa che stamattina scrive ai grandi della terra e dice, vedo qui la vignetta del Papa con tutti i bambini africani addosso. Quest'Africa, ci sarà tra poco il campo missionario, a cui nessuno più pensa, un miliardo di uomini che ancora vivono in condizioni infami e infelici, sono icona di Cristo. Ma anche se non c'era un presidente nero in America, sarebbe l'icona di Cristo perché sono immagine e somiglianza di Dio. Ma la nostra è la religione dell'uomo. La nostra è la religione dell'uomo. Tu Dio ti sei fatto in tutto uno come noi per fare noi come te. Quante volte l'abbiamo cantato? Dio si è fatto come noi per farci come lui. Ma l'abbiamo cantato così. Dio si è fatto come noi, eccetera. È un po' poco. Amici, cari ragazzi, cari giovani, abbiamo una religione splendida, per quanto grezza, dura. Adoriamo il Signore.